Questa sera, con l'aiuto del Signore, volevo fare con voi delle considerazioni su un personaggio molto conosciuto, occupa ben tre citazioni nei Vangeli sinottici, quindi in Matteo, in Marco e in Luca. Noi per brevità leggeremo solo uno di questi tre brani che lo riguardano. Vi invito ad aprire quindi la scrittura nel Vangelo di Marco al capitolo 5. Marco capitolo 5. Inizieremo la lettura dal versetto 21 e parleremo di Jairo. Leggiamo dal versetto 21 di Marco 5. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva, e una gran folla si radunò attorno a lui, ed egli stava presso il mare, e uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, venne e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Poi nei versetti da 25 a 34 abbiamo l'episodio della guarigione della donna malata dal flusso di sangue, quindi riprendiamo la nostra lettura dal versetto 35 fino alla fine del capitolo. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, perché incomodi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede», e non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga, ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono presi da gran stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Come dicevo, un episodio molto conosciuto, viene riportato anche nel Vangelo di Matteo al capitolo 9, seppur in una forma particolarmente ridotta, e poi in Luca al capitolo 8. Le considerazioni che faremo derivano anche dal fatto che ho avuto modo di esaminare tutti e tre i testi che lo riguardano. Voglio vedere essenzialmente con voi due argomenti principali. Vedremo le caratteristiche di Jairo, vedremo la relazione che c'è tra Jairo e Gesù. Innanzitutto, cosa possiamo dire? Possiamo dire che Jairo aveva un nome dal significato molto preciso, un significato che di fatto dà il titolo anche a questa meditazione: colui che Dio illumina. Infatti il titolo di questa riflessione è «Jairo, un uomo illuminato da Dio». Un uomo che aveva una posizione elevata nella società, era il capo della sinagoga, una persona che abitualmente si interfacciava e che parlava con quelli che sono i nemici di Gesù, quindi scribi, sacerdoti, farisei. Qui che cosa vediamo di lui? Primo argomento, vediamo queste caratteristiche che vediamo nei testi che lo riguardano. La prima che si trova è la sua apprensione. Dobbiamo dare quindi una definizione di quello che è un'apprensione. L'apprensione letteralmente è una forma di inquietudine ansiosa riguardante l'esito di un qualcosa che deriva dal timore di eventi dannosi o sfavorevoli. Vi faccio un esempio pratico che ho scoperto stamattina guardando le notizie su Google. C'era il titolo di un articolo che diceva «Grossa apprensione per due escursionisti dispersi nel Gran Sasso». ho letto un po' la notizia, sono due giovani, da quello che viene raccontato, esperti di montagna. Purtroppo è successo che sono tutti e due scivolati in una sorta di burrone. Dovevano partire, sono partiti il sabato, dovevano tornare la domenica sera. Purtroppo la domenica pomeriggio mandano un segnale d'emergenza dicendo che hanno avuto un incidente, sono caduti. E che cosa succede? I sistemi di emergenza si sono subito attivati, ma c'è un problema, il maltempo. Il maltempo non ha permesso il soccorso necessario a questi due giovani. L'apprensione da dove derivava? Dal fatto che purtroppo sono già passate più di 24 ore di cui non si hanno più notizie di loro. E mentre vi parlo non ho neanche trovato aggiornamenti, una notizia che ho scoperto questa mattina. L'apprensione dei familiari perché? Perché potrebbero purtroppo essere morti assiderati, viste le temperature e visto anche il maltempo. Non abbiamo ancora la conferma definitiva, ma la definizione di apprensione penso che sia abbastanza chiara. C'è un problema che ci tormenta. In questo contesto mia figlia si ammala, puoi pensare in un momento un'influenza, ma in realtà non migliora, anzi peggiora. Va anche in stato di incoscienza, che sta succedendo. Qua sta per succederle qualcosa di estremamente brutto. Devo fare qualcosa. Qua stiamo parlando di un padre che, come molti altri padri, teme per la salute di sua figlia. Ma fatto interessante, mostra un atteggiamento estremamente rispettoso verso Gesù. E questo è interessante perché stiamo parlando di un capo di una sinagoga. Stiamo parlando di una persona che fa parte di quel sistema religioso nemico di Gesù. Beh, davanti alla salute dei propri figli non guardiamo in faccia nessuno. Non penso sia soltanto di Jairo questa situazione, è vero? Arriva a pregare con insistenza. Cioè non si reca da Gesù per chiedergli un aiutino, per dire: Gesù, posso farti una domanda? No, lo prega con insistenza, quello che i farisei non avrebbero mai e poi mai fatto. E letteralmente quel pregare con insistenza può essere proprio tradotto chiamare abbondantemente, insistere con profondità per un problema. E questo ci porta alla sua seconda caratteristica, che è la sua resa a Gesù. Cioè, quest'uomo è consapevole di non poter fare nulla, ma al tempo stesso sa che solo Gesù può risolvere questo problema ed è per questo che insiste. Nel Vangelo di Luca si trova una frase piuttosto interessante, no? Nel Vangelo di Marco troviamo lui che in prima persona dice: vieni a posare le mani su mia figlia che sta morendo. Luca invece riporta il discorso in terza persona dicendo che lo pregò con insistenza di venire a casa sua. È ancora più generico. La motivazione, sì, è il problema della figlia che sta morendo, però in Luca c'è un qualcosa di diverso, c'è un qualcosa di più profondo. Sembra quasi che voglia far capire che il problema non è soltanto risolvere l'imminente morte della figlia, ma far entrare Gesù a casa propria. C'è un bisogno oggettivo? Sì, ma ce n'è un altro, quello di far entrare Gesù. E sapete, mentre Jairo si rivolge a lui, c'è una notevole conoscenza di guarigioni che Gesù ha compiuto. Anche guarigioni fatte a distanza, come il servo del centurione. Gesù non ha visto questo servo. Eppure lo ha guarito. Questo rende ancora più affascinante il fatto che quest'uomo voglia che Gesù entri a casa sua per mettere la sua mano su questa fanciulla. E questo ci porta alla terza caratteristica, che è la sua fede. Alcuni di noi giustamente direbbero: non è una fede abbastanza matura. Riflettiamo sul contesto religioso di questa persona e nuovamente sulla sua posizione. La fede c'è. Non è completa? Va bene, però quella fede c'è. E Gesù non è insensibile a questo. Gesù lo nota. Jairo si getta ai piedi di Gesù. un capo della sinagoga che si getta ai piedi di colui che doveva essere lapidato per bestemmia, perché dichiarandosi figlio di Dio si dichiarava Dio. Cosa succede? Questo gesto ci parla di sottomissione, ci parla di una consapevolezza della propria miseria umana, ma ci parla al tempo stesso di una consapevolezza della potenza di Cristo. Vieni a posare la tua mano su mia figlia. Quarta caratteristica, e questa almeno per me è un po' difficile da digerire: la sua pazienza. Quante volte vi siete sentiti dire devi avere pazienza? E quando te lo senti dire ti dà fastidio, perché quando te lo senti dire sai già di non averne, o se di averne molto poca. E poi quando riceviamo il consiglio di avere pazienza è perché sotto sotto cominciamo a vedere un po' deluse le nostre aspettative, anche quelle lecite, spiritualmente parlando. Abbiamo dei desideri, anche buoni, legittimi, che possono essere secondo la volontà di Dio, ma a un certo punto sembra che non ci sentiamo in sintonia con Dio, perché le cose non vanno come le abbiamo programmate e cominciamo a essere un po' delusi da noi stessi. E quindi cosa succede? Devi avere pazienza. Non ci piace. Se poi pensiamo che in 1 Corinzi 13 la prima caratteristica dell'amore è paziente. C'è tanto da imparare. È difficile per noi che ci troviamo qui questa sera, ma quanto più lo è stato per Jairo invece. Pensiamoci un attimo. Tua figlia è in fin di vita. Sei praticamente disperato. Supplichi Gesù di venire. Gesù ti dice di sì. E quindi cosa succede? Metti il turbo. Corri a casa. Gesù, vieni, vieni, veloce, veloce. Mia figlia sta morendo. Vai, cammini, cammini, cammini. A un certo punto ti fermi perché Gesù non è al tuo fianco. E ti volti e dici, perché è rimasto indietro? E Gesù che dice... chi mi ha toccato? Ma come, scusa? C'è gente che ti stringe da ogni parte, i tuoi discepoli te l'hanno anche detto. Una potenza è uscita da me. Ma fammi capire, che è successo? Gesù, non farci caso, non è importante, vieni, muoviti. Ma una potenza è uscita da me. Chi è stata quella donna? Quella donna impura? Quella donna che non doveva neanche trovarsi in quel momento? Ma mi sta costando dei minuti preziosissimi, ma scappiamo, mi occupo io di lei, la faccio lapidare quella impura, sono il capo della sinagoga, lo posso fare benissimo. Trovate questo nella scrittura? Assolutamente no. Vi ho raccontato come l'avrei vissuta io se fossi stato al posto di Jairo. Io probabilmente, molto probabilmente, avrei reagito così, sbagliando ovviamente, non è una giustificazione, assolutamente. Non c'è nessuna lamentela da parte sua. Si ferma e rimane a guardare quella scena che l'ha colpito profondamente, perché stiamo parlando di una figlia di 12 anni con una donna che aveva questa malattia della stessa durata degli anni di sua figlia. In mezzo a Jairo compare frequentemente il numero 12, sapete? Il numero 12 sappiamo che rappresenta il popolo di Dio. Nel contesto di Jairo c'è un qualcosa di ancora più profondo. Il numero 12 nel contesto di Jairo ci parla del fatto che Dio è sempre pronto ad aprire le porte della sua grazia per chiunque voglia accostarsi a fede con lui, con fede a lui, confessando il proprio peccato, riconoscendolo, abbandonandolo, per poter diventare un figlio di Dio ed entrare a far parte di questo straordinario popolo che è la Chiesa. Una quinta caratteristica, la sua ubbidienza. E anche questa non è di poco conto. Gesù è disposto ad aiutare, ma prima vuole salvare. La nostra posizione naturale prevede uno stato di inimicizia verso Dio a motivo del nostro peccato. Dio ci vuole aiutare? Sì. Però prima dobbiamo risolvere il problema del nostro peccato. Ed è quello che la maggioranza di noi ha fatto. Perché vi cito l'ubbidienza come quinta caratteristica? Vedete che a un certo punto, appena dopo l'episodio della guarigione di questa donna, malata dal flusso di sangue, arrivano alcuni a dire a Jairo: tua figlia è morta. In quel preciso istante Satana ha scagliato i suoi dardi più infuocati contro Jairo. I peggiori. Io come avrei reagito? È troppo tardi. Dio non ti vuole così tanto bene. Si è fermato. Se correva un po' di più, se stava al tuo passo, avrebbe potuto salvare. Avrebbe potuto guarire tua figlia. Ma non l'ha fatto. Un altro dardo infuocato. Quella donna malata che mi è costato del tempo prezioso. E invece no. Di fatto la scrittura non ci dice esattamente quale fosse il suo pensiero in quel momento. Però possiamo immaginarci lo shock, delle aspettative molto forti, Gesù che acconsente e subentra la morte. Questo ci prende alla sprovvista e ne abbiamo parlato poc'anzi, fra le notizie. Ma qui invece cosa succede? Succede che Gesù non è preso alla sprovvista, neanche davanti alla morte. Se noi ci avviciniamo con fede a Dio, Dio si avvicina a noi e ci incoraggia ad avere fede. Quanto sono belle le parole non temere in quel momento. Tua figlia è morta. Gesù mette le mani avanti. Non temere. Abbi fede. Come se stesse dicendo: non rinunciare a quello che mi hai fatto vedere fino adesso. E questo ci porta al secondo argomento. Com'è stata la relazione tra Gesù e Jairo? In Matteo il capitolo 9, noi vediamo che Gesù entra in casa di Jairo e vede grande strepito e musicisti. Ora, nell'originale, la parola che traduce strepito può essere tradotta come terrore. È un verbo che vuol dire colpire con panico. Non a caso la morte viene definita come il re degli spaventi. Strepito e musicisti. Non sono in contrapposizione, eh? Nella scrittura noi vediamo che la musica tante volte è anche un mezzo di evasione dalla realtà. Vi ricordate Saul? Anziché affrontare il problema del suo peccato, perché c'era un cattivo spirito che lo tormentava, era circondato di persone che gli dicevano: ma trovati qualcuno che suona bene l'arpa, così ti tranquillizzi. La musica spesso viene usata anche per sdrammatizzare. Nel mondo che ci circonda non è usata come mezzo di lode a Dio, quello che invece siamo chiamati a fare noi come Chiesa. Ma viene usata come mezzo per annebbiare un po' le coscienze, per alleggerire quel senso di vuoto che spesso nel mondo si prova. Nel testo di Marco che abbiamo letto, noi vediamo invece anche gente che piange e che urla addirittura. Qui c'è un evidente riferimento al dolore del lutto. E qui cosa fa Gesù? Dice una frase molto forte. La bambina non è morta, ma dorme. Ora, nella scrittura, la parola dormire spesso viene riferimento anche al sonno, più che al sonno, alla morte fisica, alla separazione temporanea del corpo, dell'anima e dello spirito. Però, fatto interessante, in questo testo dormire viene proprio usato nel significato di sonno, di riposo notturno, come lo diremmo noi, no? E questo è interessante. Quello che all'uomo fa terrore, a Gesù non fa paura, perché è venuto apposta in terra per affrontarlo. Gesù aveva una concezione molto diversa dalla morte. La figlia di Jairo era effettivamente morta, ma Gesù vuole dare un nuovo insegnamento. Vuole che la fede di Jairo possa crescere, possa nutrirsi, possa alimentarsi. E qual è la reazione della folla? Anziché dire meno male che c'è Gesù, si fa una risata. Prima piangono e urlano, ora si mettono a ridere. Non ci dobbiamo stupire, il messaggio del Vangelo è pazzia per quelli che sono sulla via della perdizione. Ci ricorda la reazione di Paolo verso Paolo all'Areopago. Quando parla di resurrezione, sì, su questo ti ascolteremo un'altra volta, in modo dispregiativo. Come si comporta Gesù davanti a questi atteggiamenti? La prima cosa che fa, manda via la folla. Mandare via vuol dire letteralmente proprio cacciare. Gesù, che stai facendo? Non sei a casa tua. Sei a casa di Jairo. No, non funziona così. Quando Gesù entra nella tua vita, entra per essere il sovrano della tua vita. Quando Gesù entra nella tua vita è perché tu gli hai detto di comandare nella tua vita. Jairo qui non fa più niente. Fa tutto Gesù. Manda via le persone che deridono quel messaggio di speranza che invece Gesù è venuto a portare. Manda via la folla e prende con sé, questo dettaglio c'è solo in Marco, prende con sé il padre, quindi Jairo, la madre e quelli che erano con lui. Prendere con sé ha una connotazione dolcissima, perché indica proprio un prendersi cura. Sei scoraggiato per la situazione? Non ti fai beffe di me? Ora mi faccio conoscere ancora di più. Ora posso dirti altre cose. Gesù riceve. Fatto interessante, Gesù è stato ricevuto a casa di Jairo, ma ora, quando è dentro quella casa, è come se fosse Gesù ora a ricevere Jairo e sua moglie, oltre che quei discepoli che erano presenti con lui. È il momento di entrare dove sta il corpo della bambina, chiaramente in una stanza a parte. Essendo un corpo morto, non poteva neanche essere toccato perché venivi dichiarato impuro, secondo la legge. Gesù vuole farti vedere che è entrato nelle parti più buie del peccato, perché la condanna del peccato lui l'ha presa su di sé. Gesù si è identificato pienamente con il corpo morto di quella ragazzina e prende la mano della bambina. Jairo voleva che Gesù ponesse la mano sulla bambina. Gesù ha fatto di più. Le ha preso la mano. Solo che Gesù non è diventato impuro, almeno in quel momento. Lui si è caricato delle nostre impurità. Ma ogni volta che Gesù tocca qualcuno o qualcosa, quel qualcuno o quel qualcosa prende sempre vita. Prende la mano della bambina. Il popolo di Israele sapeva molto bene cosa voleva dire prendere per mano. In Isaia, il capitolo 42, versetto 6, sta scritto: «Io, Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni». Nel contesto si parla del servo dell'Eterno che vuole prendere per mano Israele. Ma un riferimento preciso anche a noi, che veniamo presi per mano per essere liberati dalla condanna del peccato, per entrare a far parte del nuovo popolo di Dio. Gesù prende la mano delle bambine e le rivolge una parola importantissima, che viene riportata solo qua in tutta la scrittura: Talita cum, ragazza, io ti dico, io, Dio fatto carne, ti dico, alzati. Dio parla e la cosa accade. Salmo 33, 8, 9. Tutta la terra trema davanti al Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa apparve. Quando Dio parla, lo fa per rialzarci. E indipendentemente dal nostro stato d'animo, basta leggere le prime pagine della Bibbia. Quando l'amarezza e il rancore cominciano a subentrare nel cuore di Caino, Dio che fa? Lo lascia stare? No, lo avverte. Gli parla. Guarda che il peccato sta spiandoti. Dominalo. Gesù non si stanca di parlare. Neanche oggi ai cuori delle persone. E noi oggi possiamo tutti testimoniare che quando abbiamo gridato a Lui, Lui ci ha preso per mano e ci ha rialzato. C'è un'ultima cosa che Gesù fa. E concludo. È un fatto che per noi in un primo momento può sembrare abbastanza insolito. Comanda che venga dato da mangiare alla bambina. Strano, vero? Non così tanto. Era appena stata risuscitata. Quando muori, muoiono anche tutte le tue cellule. Il corpo si espone a quello che noi conosciamo come il processo di decomposizione. Quando Gesù le ha ridato vita, ovviamente tutto il corpo ha ripreso vita, tutte le cellule che lo compongono, però ha avuto bisogno di una nuova alimentazione, ha avuto bisogno di una nuova vita. Ed è così anche per noi. Siamo stati risuscitati. E per vivere questa nuova vita abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di un nuovo nutrimento, abbiamo bisogno della parola di Dio. L'autore del Salmo 119 dice tante cose importanti riguardo ai benefici che si hanno dallo studiare e meditare la parola di Dio. Cito soltanto questi. Mi raggiunga la tua bontà, oh Signore, e salvami secondo la tua parola. Noi oggi siamo stati salvati secondo la parola del Signore. Secondo colui che ha detto, chiunque crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Avrò di che rispondere a chi mi offende, perché confido nella tua parola, perché la tua parola è verità. Non togliere mai dalla mia bocca la parola giusta, perché spero nei tuoi giudizi. Non togliere mai dalla mia bocca la parola giusta vuol dire che io mi cibo quotidianamente di questa parola. Io osserverò sempre la tua legge per l'eternità. Sicuro proseguirò nella mia strada perché ricerco i tuoi precetti. Quando noi ci cibiamo quotidianamente della parola, la parola può operare liberamente nella nostra vita. La parola può farci vedere come vivere una vita gradita a Dio, come vivere una nuova vita da risorto in Cristo. Il momento in cui noi abbiamo visto la realtà della morte, Gesù a un certo punto ha detto: Leo, Daniele, Andrea, alzati. E improvvisamente quella morte non ha più fatto paura. E perché? E quest'ultima citazione finisco. Ebrei capitolo 2, dal versetto 14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Tramite queste guarigioni straordinarie Gesù ha anticipato l'eccellenza della sua missione salvifica. È venuto a liberare tutti dal timore della morte. È venuto a liberare tutti gli schiavi del peccato per dare questa nuova vita. Che dire, fratelli e sorelle? Abbiamo questo grande privilegio che quel talita cum, magari tradotto nel genere giusto, indipendentemente se siamo maschi o femmine, ci è stato detto di alzarci. A noi è stata data questa scelta, la scelta di volerci alzare. E ci siamo alzati. Perché? Perché mentre Gesù parlava, la sua mano era ben stretta alla nostra. E ora noi camminiamo tenendo ben stretta la nostra mano alla mano del Signore Gesù. Sia benedetto il suo nome in eterno. Amen. Amen.